All'inizio di questa settimana credo che sia stato lo stupore, lo scandalo di tutti vedere un video riguardante quelle 200 ragazze che sono state rapite in Nigeria ancora da Boko Haram e ritorna d'attualità così frequentemente purtroppo questo nome infamante, questo nome terribile anche, Boko Haram, appunto. Quello che mi ha colpito, quello che mi ha dato da pensare a lungo è stato soprattutto quel video perché in quello si mostrava l'ulteriore violenza fatta a queste ragazze. Non è bastata la violenza fisica da averle strappate alla loro scuola, alla loro famiglia, al loro habitat naturale. Non sono bastate le violenze che hanno ricevute durante la loro prigionia. Non è bastato questo, ma si aggiunge la violenza psicologica, morale e anche spirituale. Voler ostentare la conversione di queste ragazze che si vedeva erano dilaniate dentro da quello che erano costrette a dire, d'aver rinnegato la loro fede per convertirsi all'Islam. E soprattutto è sentire il nome del misericordioso pronunciato a giustificazione di tutto questo. Credo che siano inariditi da questa espressione blasfema e ripetuta da parte dei terroristi, anche molti fratelli dell'Islam. Credo che possano essere d'accordo con quanto sento di più avvilente per la nostra civiltà, per la nostra umanità in questo momento. Sentire quel nome associato alla perpetrazione di tanta violenza è qualcosa di indegno, di infame, appunto. Amici, siamo alla quinta domenica del tempo di Pasqua e continua questa lunga lettura degli scritti di, potremmo dire, di Pietro senz'altro, insomma, è la catechesi di Pietro nella prima lettura che facciamo dagli Atti degli Apostoli e sono i suoi scritti, proprio le lettere, dell'Apostolo alle comunità. Raccogliamo una lezione oggi che può essere sintetizzata in un'immagine proprio di Pietro, cioè quella della pietra angolare, intorno a cui tutto l'edificio si edifica. Ma vediamolo in senso storico. Innanzitutto c'è Gesù che parla nel Vangelo, è il Vangelo di Giovanni che stiamo leggendo, al capitolo 14. Se era prevalente la figura del buon pastore, in questa immagine che Gesù ci dà, vediamo la via, la verità e la vita. Ecco, questo deve essere come orientamento per ciascuno di noi. Infatti si diceva che da parte di Pietro, già nella seconda lettura di domenica scorsa, dobbiamo seguire le orme di Gesù per capire chi siamo. Siamo l'esperienza di Gesù che prosegue nel tempo. Ma chi è Gesù? Ecco, forse la domanda a cui risponde questa pagina del Vangelo di Giovanni è proprio questa. E ad opera di due apostoli sentiamo delle domande determinanti per capire davvero qual è il volto di Dio per noi cristiani, per noi credenti. Gesù esorta i suoi a non turbarsi perché egli sta per lasciarli, ma li lascia con un'intenzione benevola. È un servizio che lui va a fare non solo a loro, ma a tutta l'umanità che crede in lui, a tutti coloro che il Padre chiama a vivere in comunione con lui in una vita enormemente più bella, più grande, più inimmaginabile di quella che si vive qui. Quello che ci sta davanti è un futuro luminoso, radioso per noi, e non solo per noi, ma anche in tutti coloro che crederanno. Vado a prepararvi un posto, dice Gesù. E aggiunge, voi conoscete di quel posto la via. E Tommaso, da uomo concreto, qual è? Molto logico anche, diciamo, nelle sue affermazioni sempre, ma sicuramente di una logica concreta. E questo non guasta, non guasta perché davvero permette a Gesù di essere nel pieno fulgore dell'incarnazione. L'incarnazione ha proprio questo di rivelativo, il fatto di entrare dentro la nostra storia. Signore, ma perché dici questo? Come facciamo a sapere la strada se neppure conosciamo il posto dove tu andrai? Come facciamo a sapere la via se non sappiamo il dove tu ci conduci? È Gesù che risponde quelle parole meravigliose: io sono la via, la verità e la vita. La verità a cui noi aspiriamo perché la nostra vita sia piena, ecco, è Gesù. E la via è Egli stesso. Coincidono le cose. Non è che noi seguiamo una teoria o un insegnamento o un'ideologia vaga sulla verità. Verità che può essere sempre contraddetta, perché lo sappiamo che la verità è di una pienezza che ci sfugge in tutte le sue implicanze. Gesù è questa via che ci conduce alla verità piena e quindi può darci la vita in pienezza. Filippo, di fronte a questa affermazione, dice: Gesù, ma tu parli sempre di questo Padre e ci stai facendo innamorare di Lui, ma sarebbe bello che noi potessimo conoscerlo. Mostraci il Padre e ci basta. Chissà, l'avrà detto anche con un po' di ansia questo che diceva Gesù, perché sapeva che Gesù è così innamorato del Padre che ha fatto innamorare anche loro, e dunque dovrebbe essere anche questa la nostra preghiera. Signore, mostraci il Padre, Signore, faccelo vedere. È la preghiera che Gesù è venuto ad esaudire con tutta la sua persona, con la sua presenza anche fisica, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione. È proprio questa l'ansia di Dio di farsi conoscere all'umanità e corrisponde a questa preghiera di Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. È la verità di un incontro, quello che Papa Francesco va ripetendo nelle sue omelie, in tante affermazioni che ha fatto, tanto da dare il titolo ad un libro. La nostra verità è un incontro, l'incontro attraverso Gesù con il Padre, che è la nostra vera e piena gioia, la nostra verità e la nostra vita. Gesù è la strada. Quelli che professano questo si mettono nella disponibilità di Gesù di manifestare al mondo qual è la via per raggiungere la felicità e la verità. E la via è quella del servizio, proprio così. La comunità che si edifica intorno agli apostoli deve essere disponibile a servire la verità, i bisogni degli uomini, e si struttura secondo questo servizio che deve compiere. La comunità allora si arricchisce di tanti ministeri. Se all'inizio è sufficiente l'opera degli apostoli, a un certo punto la comunità di Gerusalemme si interroga se non può fare l'istanza è posta da coloro stessi che aderiscono alla fede, che si accostano alla comunità. Non può fare un servizio più adeguato proprio nominando e ordinando, imponendo le mani su i diaconi, appunto, cioè i servi. Ma tutta la Chiesa è serva. Non solo Stefano, Nicanore, questi sette primi diaconi che gli apostoli ordinano, ma è una dimensione del vivere ecclesiale quello di essere nel servizio. Dopo il Concilio tante teologie sono venute sulla Chiesa, tante ecclesiologie, e si è fatta avanti sempre di più una teologia di servizio, tanto che c'è chi dice che la Chiesa ci sia prima di tutto per il servizio al Regno e all'umanità per il Regno. Ecco, è una sottolineatura sicuramente, non è tutto della natura della Chiesa, ma la trovo estremamente significativa facendo riferimento proprio a questa pagina degli Atti degli Apostoli. Pietro, nella seconda lettura che facciamo, ritorniamo al punto da cui siamo partiti, ci dice che noi siamo pietre vive che dobbiamo edificarci intorno a Gesù, che è la nostra pietra angolare. Allora davvero è Lui che dà il tono di questo edificio, sostiene l'edificio in cui ci sono servizi diversi, ma che tutti si edificano intorno a Lui. Per pietra angolare si intende, lo sappiamo già, la pietra di volta di un arco. Se si toglie quel concio centrale, tutti gli altri cadono. Come facciamo a servire l'umanità nei suoi bisogni, in tutti i suoi bisogni, se non facendo riferimento al supremo servizio che Dio fa all'umanità? Quello della verità e della vita. Ci edifichiamo intorno a Cristo per questo, come una comunità che sa servire i bisogni dell'uomo. O Padre, che ti riveli in Cristo, Maestro e Redentore, fa che aderendo a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in un sacerdozio regale, popolo santo, tempio della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.